Domenica 31esima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Luca, ascoltiamo dal capitolo 19 i versetti 1-10.
Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco che un uomo per nome Zaccheo, che era un capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non ci riusciva perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì sopra un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. Gesù, arrivato in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: «Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi in casa tua». Ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con grande gioia. E tutti, visto ciò, cominciarono a mormorare dicendo: «È andato in casa di un peccatore». Zaccheo si presentò al Signore e gli disse: «Ecco, o Signore, la metà dei miei beni la dono ai poveri, e se ho frodato qualcuno, gli rendo il quadruplo». Gesù gli replicò: «Per questa casa oggi è venuta la salvezza, perché egli pure è figliuolo di Abramo. Il figliuolo dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Dal Libro della Sapienza, capitolo 11, versetto 23, fino al versetto 2 del capitolo 12.
Signore, tutto il mondo infatti davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai comprensione di tutti, perché tutto puoi. Chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo correggi a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore.
Dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 11, fino al versetto 2 del capitolo 2.
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni, né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che tutto il giorno del Signore, che il giorno del Signore sia già presente.
Discenda su di noi la sapienza dello Spirito, ci doni l'intelligenza, il coraggio di camminare nel mondo in modo lodevole e degno, testimoniando Lui e la sua misericordia. Amen.
Amen.
Domenica 31esima del tempo ordinario, la domenica di Zaccheo. Nell'Evangelo avete ascoltato Gesù che comunica l'amore gratuito di Dio a questo peccatore, attuando le parole profetiche che sono riportate nel Libro della Sapienza, la prima lettura, dove si descrive l'amore di Dio per le sue creature. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. E Zaccheo si converte. L'incontro con Cristo apre il suo cuore e le sue mani a questi che era il capo degli esattori, una figura appartenente a un gruppo inviso nella comunità. Il gesto esteriore del dare, come ogni gesto umano, è di per sé ambiguo, perché il dono di un uomo chiuso in se stesso, proteso all'affermazione di sé, è egoismo camuffato. Ci sono molti, no? Che pubblicamente sono considerati benefattori perché danno. In realtà quello che danno poi è una piccola parte di ciò che hanno espropriato, tolto a quegli stessi poveri. La beneficenza, dunque, spesso è copertura dello sfruttamento, anzi, addirittura un mezzo per continuarlo, quello sfruttamento. Il gesto di Zaccheo, invece, restituisce il quadruplo a coloro che aveva defraudato e dà la metà dei suoi beni ai poveri. Poi esamineremo questa sua affermazione. C'è una conversione interiore, un cambiamento di rotta che avviene in Zaccheo dopo l'incontro con Gesù. Incontrando l'amore, scoprendo di essere amato, l'uomo è capace di diventare uno che incontra gli altri, perché cambia il suo modo di vedere. Non vede più gli altri come soggetti da possedere, da godere, da sfruttare, ma come persone da amare. Egli vede finalmente se stesso con gli occhi di coloro a cui aveva fatto ingiustizia. E guardarsi allo specchio, no? Chi è quell'uomo? Allora anche il denaro cambia direzione. Il gesto dell'arraffare si sostituisce il gesto del dare, liberamente e gratuitamente. E così il denaro, da oggetto di preda, diventa segno di comunione. E qui ritroviamo quanto detto più volte, no? Il denaro in sé è l'uso che noi facciamo, l'impegno che noi mettiamo, la passione per accumularlo o per condividerlo. Cristo evangelizza tutti e, diventando ospite di Zaccheo, illumina questo cambiamento e lo interpreta nel segno di grazia e di liberazione. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, dice il Signore. Cristo è davvero l'evangelizzatore di tutti, poveri e ricchi. La sua preferenza va ai poveri, agli ultimi. Egli ha detto: mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. Ricordate, così inizia nella sinagoga l'Evangelo di Luca la predicazione di Gesù, capitolo 4, versetto 18. La salvezza operata da Cristo è totale e integrale, si estende, cioè, a tutto l'uomo e a tutti gli uomini, include la liberazione dal peccato, dalla morte, è il progressivo possesso di tutto ciò che è bene e autenticamente umano. Ricordiamo la salvezza di quel samaritano leproso. La libertà portata da Cristo è libertà non solo da servitù interiori e condizionamenti esterni, ma è soprattutto libertà per essere di più, per amare, per edificare la pace nella comunione con Dio e con gli uomini fratelli. Ho tratto questi queste poche righe dal Catechismo degli adulti. L'evangelizzazione dei ricchi sfruttatori comporta la denuncia coraggiosa della situazione e l'appello a una conversione effettiva. Anche i ricchi possono diventare cittadini del regno a condizione che facciano come Zaccheo. Oggi però si pone un problema grave, particolarmente acuto in certe zone, ma in realtà forse c'è sempre stato. Che fare quando il ricco non si converte come Zaccheo? Quando la mancanza di amore di alcuni si scaglia su molti come fame, sottosviluppo, oppressione? E qui si pone il dilemma: è possibile amare la vittima e il carnefice? L'amore dei poveri non impone la eliminazione violenta degli sfruttatori? Ebbene, è la nostra reazione spesso, no? Al male perpetrato nei confronti di questi ultimi. La rabbia verso gli sfruttatori, i violentatori, i guerrafondai. Ma quelli che eliminano violentamente per amore dei poveri sono poi davvero sicuri di non agire per una aggressività distruttrice? Perché una volta eliminati con la violenza i peccatori, davvero sorgerà automaticamente quella generazione di santi che sanno amare? È come dire, dalla violenza, no? Nasce il perdono, la condivisione, l'amore, la pace. L'esperienza storica e la ragione ci dicono che no, non accade questo. Noi altre volte abbiamo detto che la catena di violenza si interrompe non con l'eliminazione fisica dell'avversario, ma con il perdono e l'amore, rinunciando alla vendetta, alla violenza. Soltanto così si instaura una generazione capace di amare. L'uomo nuovo, l'uomo capace di amare, sarà sempre il risultato di una conversione interiore. E questo processo sarà tanto più vero e radicale quanto più sorgerà in chi ha peccato il disgusto per quello che ha fatto, insieme poi alla visione di quelle gravi conseguenze portate dal suo agire male. L'Evangelo non ci dà norme sul come fare giustizia, e questo non vuole dire che il cristiano debba adagiarsi nell'accettare le situazioni e la società così com'è. Paolo VI, che è vissuto in un momento, pensate alle Brigate Rosse, a tutta quella rivoluzione, no? Parlava: la situazione presente deve essere affrontata coraggiosamente, devono essere combattute e vinte le ingiustizie che essa comporta. Lo sviluppo esige delle trasformazioni audaci, profondamente innovatrici. Riforme urgenti devono essere intraprese senza alcun ritardo, ciascuno prenda generosamente la sua parte. E sappiamo la storia recente, di come siano andate e ancora stiano andando le cose. In fondo, il comandamento dell'amore esige esso stesso un'attiva e radicale trasformazione del mondo. Ma una cosa è affermare un'esigenza rivoluzionaria, altro è affermare o imboccare una strada che si esprime nel ricorso alla violenza per ottenere questa rivoluzione. La differenza tra le due vie è proprio nella scelta operata dall'amore e per amore, come vedremo fra poco. Seguendo la linea eucologica, cioè le preghiere che la liturgia utilizza e ci offre per ben celebrare la divina liturgia, l'antifona d'ingresso Salmo 37, versetti 22 e 23. Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non stare lontano. Vieni presto in mio aiuto, Signore mia salvezza. Suppliche. Ben tre, dove si addensa l'attenzione del fedele che prega per la presenza del Signore. La prima chiede che il Signore non lo abbandoni mai, neppure per un istante. La seconda che mai si allontani da Lui, neppure per un poco. E la terza chiede che il Signore si affretti a venire in suo aiuto, affinché il fedele senta la presenza di Dio, la sua forza, l'unica capace di portarlo a salvezza. Ora, certamente, questi versetti risentono anche del tempo verso cui stiamo camminando. Siamo ormai quasi al termine dell'anno liturgico, la 31ª. Arriveremo rapidamente alla fine di quest'anno liturgico. Come si dice, il Natale, no? È sempre arriva quando meno ce lo aspettiamo, è sempre rapido. Dunque, l'attesa della venuta finale, che sarà il tema dell'ultima domenica, vede già da oggi l'orante che chiama, celebra il suo Signore facendo sua la supplica di questa venuta attesa da parte dell'orante e dell'assemblea che fa proprio questa preghiera. Il canto all'Evangelo, Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. L'eccesso dell'amore di Dio verso gli uomini, verso il mondo, è l'invio del suo Figlio. La realtà più cara di quella vita divina nello Spirito. Un Figlio, che scrive Paolo, non ha risparmiato, ma lo ha donato a noi. Chi crede in Lui e non commette peccati, non perirà, ma avrà la vita eterna, e con abbondanza la avrà, sottolinea ancora l'Evangelista Giovanni. Questa splendida introduzione liturgica apre il racconto di Zaccheo, dove troviamo tutto l'insegnamento di amore a cui abbiamo cercato di dare inizio, conoscenza. Un amore che non ha paura di compromettersi, di far pensare male, di scandalizzare. Gesù è venuto per coloro che si sentono peccatori, incontra la povera gente a costo di scandalizzare e sconvolgere i benpensanti. Per questo ha parlato con la Samaritana, con la donna adultera, si è lasciato avvicinare dalla Maddalena, tradire da Giuda, è entrato nelle case di pubblici peccatori che si sentono a loro agio con Lui, non sono a disagio, come spesso accade invece nell'umanità o in quella ecclesialità, no? Che spesso appare divisa in caste. E come è cambiata infatti quella mentalità ecclesiale, dove abbiamo costruito una chiesa in cui è proibito rischiare, scandalizzare i benpensanti, dove però si possono scandalizzare i poveri, i peccatori. Nella chiesa dove si sentono a proprio agio soltanto gli uomini che si credono giusti, mentre si sentono rifiutati i peccatori, finché non abbiano conquistato, pagato diventando giusti il loro ingresso nella comunità. Riprendiamo ancora la citazione del Libro della Sapienza. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creato. Questo Dio che non guarda ai peccati, ma non per dabbenaggine, per un eccesso di libertà, no? O di garantismo, ma in vista del pentimento. Non colpisce, attende, dà tempo perché l'altro si pente. Non odia nulla perché lui ha creato. E ricordate, nella creazione Gesù dice sempre è cosa buona. È per l'uomo molto buona. Il Libro della Sapienza, nel brano che ci viene offerto, appartiene a una lunga riflessione, i capitoli 11-19, sull'Esodo. Lo splendido paragrafo di oggi è sull'amore invincibile di Dio per le creature, anche se sono peccatrici. Il sapiente di Israele fa riflettere tutti su quella reale condizione dell'uomo davanti al Signore, eterno e infinito. Notate, parla a Dio, rivolgendosi a Lui, ma sta parlando agli uomini. Al Signore ricorda che tutto il cosmo davanti a Lui è come polvere sulla bilancia, un'immagine che appartiene a Isaia. La ritroviamo infatti al capitolo 40, versetto 15. O ancora, umida molecola di rugiada sul prato, pronta a evaporare. Osea 6,4. O ancora Isaia. Il brano della Sapienza è dunque la spiegazione del comportamento di Gesù verso Zaccheo, verso i peccatori, verso tutti gli uomini, verso ciascuno di noi. Dio ha fiducia nell'uomo, anche in ognuno di noi, nonostante noi stessi non siamo capaci di avere fiducia in noi, nonostante la nostra miseria, nonostante i nostri peccati. Dio ama tutte le cose che sono e non rifiuta nulla di ciò che ha creato. Se non li amasse, infatti, non potrebbero rimanere in vita. Anche il castigo che viene dato da Dio è attraverso la pazienza e il suo amore. Dio infatti non stronca, non impone, sa aspettare. Questo è l'amore capace di convertire, l'amore che conquista il mondo. L'amore è stato il movente della creazione di ogni azione di Dio e si riflette nel mondo intero. Tutto è buono, esclamò Dio osservando la sua opera creatrice, Genesi 1,31. A tutti gli uomini che aprono la loro intelligenza ed entrano nella contemplazione, risalta ancor di più la bontà di Dio. L'Onnipotente ha misericordia perenne di tutte le sue creature. Ma diremo qualche cosa rileggendo il Salmo responsoriale, il Salmo 144. Nulla nasconde o annulla, ma tutto copre con il velo della misericordia, al fine che tutti possano convertirsi. Ogni creatura ha su di sé il soffio vivificante di Dio. Ogni essere è oggetto dell'amore efficace di Dio, che sempre scommette sulla vita e sulla possibilità di bene dell'uomo, anche quando l'uomo stesso, abbiamo detto, non ha fiducia in se stesso. Scriveva George Bernanos nel famoso diario di un curato di campagna, famoso almeno in una certa fascia di età ormai. Non fosse per la vigilante pietà di Dio, mi sembra che al primo prendere coscienza di se stesso, l'uomo ricadrebbe in polvere. Ma Dio è il Dio della vita, un Dio che sempre crea e ama, un Dio eternamente fiducioso nei confronti delle sue creature, un Dio che ha la passione del perdono. Ma il Salmo responsoriale, abbiamo detto, il Salmo 144, ora la versione liturgica non ci meraviglia, è un taglio, una vera e propria pericope, da quel pericopeo che si fa dei testi biblici. Il versetto 1, benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Questo ritornello si propone come continuo canto che intervalla il Salmo, dove l'orante benedice il nome divino. Benedire è far tornare quella benedizione per unirsi al benedetto. È un po' il nostro segno di croce, no? Quante volte l'abbiamo detto? Facendosi, segnandoci con la croce, noi benediciamo il Signore con la stessa benedizione con cui siamo stati benedetti al momento del battesimo. L'insistenza litanica del ritornello diventa azione continua nella vita di fede. Questo salmo lo abbiamo già cantato nella quinta domenica di Pasqua, anno C, un inno di lode che celebra, pur nelle scelte e nei tagli, il Signore come persona, sovrano magnifico e benefico, che risplende di gloria nei suoi titoli, santo e onnipotente nelle sue opere. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, è degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. È stupendo questo versetto. Dunque, un salmo che come un programma inaugura quello che poi diventerà un gruppo. Il 144 infatti appartiene al cosiddetto Allel mattutino. Allel è un alleluia, lode a Dio, costituito dai salmi 144 fino a 150, già usato nella sinagoga, nella preghiera mattutina, è una tradizione proseguita poi nelle chiese cristiane. Questo salmo, abbiamo detto, celebra il Signore nello splendore inaudito della sua regalità benefica per gli uomini. Ecco dunque l'esordio esortativo, innico, rivolto a se stesso. L'orante vuole proclamare ed esaltare il Dio dell'alleanza, il Re, benedire il suo nome in eterno. Tutta la carne, ogni vivente, benedica il nome santo. Dunque, un inno di lode che celebra il Signore nei suoi titoli divini, nelle sue opere grandiose. Ma il versetto 8, Misericordioso e pietoso è il Signore, gratificante e tenero, magnanimo e grande in misericordia. L'origine di questi titoli è nelle gesta che sono state compiute, soprattutto nell'Esodo. In forza dell'Esodo il Signore si crea il suo popolo, al quale rivela tutta la sua magnificenza e onnipotenza. E in particolare in quella terribile teofania del Sinai, dove a Mosè, in una visione che egli nasconde, ricordate, Mosè chiede di vedere la gloria di Dio e la vede di spalle. Il Signore passa, con una mano lo copre, perché la gloria è troppo, la gloria di Dio, per gli occhi di Mosè. Chi vede muore. Questi titoli ritorneranno. Beh, Mosè vede comunque, vede di spalle, e i padri diranno: è segno della sequela, quella gloria che ci chiama e che noi seguiamo. Non possiamo farne a meno. Ci invita, ci coinvolge, ci salva. I titoli misericordioso, pietoso, lento all'ira, grande nell'amore, ritornano più volte nei salmi. Gratificante, che fa sempre grazia. Tenero, i sentimenti della madre per il figlio. Ritroviamo qui l'aggettivo verbale ebraico, rahum, che traduce, che è tradotto in greco con eleimon, da cui anche il nostro Kyrie eleison, dove la misericordia di Dio è proprio questa, materna. Magnanimo significa che trattiene l'ira e dà spazio alla pazienza. Grande in misericordia, perché è sempre fedele alla sua alleanza, che è l'eleos, o l'esed ebraico, quell'amore soccorrevole e pietoso. E la lode poi continua, proseguendo ancora nel magnificare Dio sovrano universale come soave verso tutti, la cui bontà è infinita e incondizionata. E della bontà l'aspetto preminente, l'efficacia più sublime che risalta su ogni altra opera divina, è la misericordia. E qui troviamo la stessa radice di quel titolo tenero che noi abbiamo trovato al versetto 9. Ma chi volesse ancora approfondire troverà negli appunti altro materiale. Ritorniamo alla narrazione lucana, questa conversione di Zaccheo, l'odiato esattore non soltanto delle tasse del popolo, ma anche dell'odiato popolo o esercito romano, impero romano. Il tributum capitis o le varie tasse per sostenere l'esercito e le guerre di espansione, di conquista. Insieme alla parabola del Samaritano, del Padre misericordioso, la parabola, il racconto di Zaccheo diventa l'Evangelo nell'Evangelo, perché in questi tre racconti si esplicitano tutti gli elementi fondamentali che caratterizzano Dio, il suo amore, la sua pazienza, la sua misericordia, dicevamo. L'incontro tra Gesù e Zaccheo realizza una salvezza ritenuta impossibile a tutti, ma non a Dio. Ricordate al capitolo 18, versetto 27, a proposito del pericolo delle ricchezze, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, dice Gesù. A proposito di quel ricco, maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù, dopo aver constatato che era giusto, perché non commette adulterio, non uccide, non ruba, non testimonia il falso, onora il padre e la madre, cose osservate fin dalla giovinezza. Ma quando va, una sola cosa ti manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e seguimi. Ma divenne assai triste, impossibile agli uomini. Ma ciò che è impossibile agli uomini, perché questo ricco, ricordate, lui pensa di scegliere cosa devo fare, e ritorniamo, no? A una giustizia che si autosalva, come ricordavamo domenica scorsa. Quel fariseo che pone nella sua giustizia la salvezza, e non vi riesce, non c'è. Infatti quando Gesù gli dice cosa dovrebbe fare, non lo sa fare, non può farlo, non è capace. Gesù, battezzato dallo Spirito Santo per la missione a cui è inviato dal Padre, che è l'annuncio dell'Evangelo, il compimento delle opere del Regno, affinché gli uomini possano incontrare il Dio di misericordia, il Padre. Ebbene, Gesù sta compiendo quell'esodo verso Gerusalemme, siamo ormai alle ultime battute. Esodo a Gerusalemme, dove attraverso la croce e la resurrezione si esalterà la lode del Padre. Gesù si trova a Gerico, ultimo episodio, ultimo tratto prima dell'ingresso regale nella città del grande re. Un episodio chiave, quello di Zaccheo, soluzione di quanto precede, preludio di quanto seguirà. Nell'incontro con Zaccheo, che ricordiamo è riportato soltanto dall'Evangelista Luca, abbiamo un compendio in cui si comincia a vedere quella trama che i diversi fili dell'Evangelo della misericordia stanno costruendo. Nel racconto ogni parola è allusiva del tutto e lascia risuonare ciascuno dei temi cari all'Evangelista della salvezza universale, da quello della mangiatoia di Betlem a quello del legno del Carvario. Le espressioni più cariche di risonanza sono, volendo andare per ordine, passare, pubblicano, ricco, affrettarsi, oggi, bisogna, dimorare, accogliere, gioire, mormorare, riposare, peccatore, dare ai poveri salvezza, cercare ciò che è perduto. Ma il centro dell'episodio è in quel desiderio di vedere proprio di Zaccheo. È lo sguardo di Gesù verso di lui. In questo incontro di sguardi scaturisce oggi la salvezza. Zaccheo, che è l'insalvabile per eccellenza, mostra invece di avere l'unica prerogativa richiesta per la salvezza. Vede la sua miseria e cerca di vedere la misericordia del Signore che passa. Qui abbiamo un po' parafrasato Agostino, in quel incontro con l'adultera: relicti sunt duo, misera et misericordia. La storia di Zaccheo è quella di una ricerca che approda ad un incontro e ad una meta. E rileggendo l'episodio noi possiamo notare come tutto il racconto è costruito su verbi di movimento che non delineano soltanto un ambito spaziale, Gerico e le sue strade, ma si configurano come trama di un pellegrinaggio verso la salvezza. Gesù entra ed attraversa la città in cui Zaccheo conduce la sua grigia esistenza di burocrate. Zaccheo cerca di vedere Gesù, sforzandosi di incunearsi tra la folla. Non vi riesce, c'è una nota quasi comica, era piccolo di statura, cercava, no, in mezzo a gente più alta di lui, di vedere, non vi riesce. E allora, per poterlo vedere, corre avanti, sale su un sicomoro nell'attesa che il Cristo passi di là. Nell'icona che avete sugli appunti, avete questa immagine. Quando finalmente Gesù giunge, alza lo sguardo e inaugura per quell'uomo quel vero viaggio spirituale che ha come meta la salvezza. Scendi subito, perché devo fermarmi a casa tua. E Zaccheo scende in fretta e accoglie Gesù nella sua casa. Ben 15 vocaboli di movimento che delineano nel racconto quella narrazione di una conversione che nel linguaggio biblico è sempre espresso come ritorno, incontro tra Dio e l'uomo. La conversione, infatti, è un tornare a Dio. Per Zaccheo è cambiamento radicale. Una volta incontrato il Signore, non c'è nessuno che non abbia la sua vita travolta, coinvolta e sconvolta. Zaccheo dice: io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato restituisco il quadruplo. È tanto, eh? Guardate che è davvero tanto quello che Zaccheo si impegna a fare. E queste parole non sono una semplice confessione delle labbra, ma ritrattazione autentica di un'intera vita e l'alba di una nuova esistenza. Quello che fino allora aveva compiuto, lui lo rinnega. Può restituire tutto. E guardate, non semplice è possibile questo, eh? Occorre soprattutto, al di là della fattibilità, no? Anche davvero un cambiamento radicale, una conversione proprio, un abbandonare quella strada. Un po' come ci veniva ricordato ieri nella strada del pubblicano, è un vicolo cieco, non si può andare avanti. Se vuole salvarsi deve tornare indietro, prendere un'altra strada, quella che ha preso il pubblicano, di riconoscere una salvezza che è soltanto nelle mani di Dio, nella sua grazia. La conversione, oltre che riorientamento verso Dio, è contemporaneamente un atto sociale e comunitario. Infatti, fare l'esperienza del perdono vuol dire incamminarsi su una strada di gioia e di donazione che non ha nulla a che vedere con le morbide pieghe del sentimento o un generico impegno rituale e spirituale. È la Chiesa voluta da Cristo, quella in cui tutti vengono accolti, e il suo desiderio è di avere discepoli che escano per andare a cercare e salvare ciò che era perduto. Se il peccato è realtà paralizzante, il perdono è invece vivificante. Ecco, io faccio nuove tutte le cose, chiude il libro dell'Apocalisse al capitolo 21. Ma leggiamo la nostra pericope. Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Gesù ha appena guarito un cieco, entrando in questa città, con discepoli e folla al suo seguito. Una città, lo ricordiamo, forse fra gli agglomerati umani più antichi, una città florida e potente, distrutta e ricostruita pervicacemente, ostinatamente dagli uomini, nonostante ad esempio la maledizione di Giosuè, capitolo 6 del libro di Giosuè, versetto 26. Maledetto davanti al Signore l'uomo che si alzerà e ricostruirà questa città di Gerico, distrutta dalle trombe, ricordate la città dalle mura possenti. La città era situata in un'oasi, un luogo che per ambiente e vegetazione era meta e soggiorno dei diversi regnanti che lì si recavano per il clima mite. C'era acqua, un clima temperato, non soffocante. Al tempo di Gesù era una stazione di transito importante, un centro di smistamento commerciale, luogo redditizio per esigere tributi e pedaggi imposti dalle autorità e riscossi, come abbiamo detto, dai pubblicani. Tutti i pellegrini diretti a Gerusalemme passavano per questa stupenda oasi, incastonata nella fossa del Giordano, larga circa 5 chilometri, a 300 metri sotto il livello del mare, in un territorio arido e quasi lunare, che forse giustifica il nome ebraico santuario della luna, secondo alcuni. Versetto 2. Ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. La scena si presenta simile all'ingresso della peccatrice nella casa di Simone il fariseo, Luca capitolo 7, versetto 37. È interessante il nome Zaccheo, forse la forma grecizzante del nome ebraico Zaccai, nome che significa puro, innocente, un'ironia di Luca forse, siccome il piel, ovvero una delle sette coniugazioni del verbo ebraico, significa rendere innocente, dichiarare innocente, non colpevole. Ecco, si può prendere forse in questo senso. Dopo la sua confessione Gesù lo dichiarerà salvato. Lui che è il Salvatore, no? Dice oggi la salvezza è entrata in questa casa, lo ha reso innocente. Il nome ebraico Zaccai significa puro, in riferimento certo al Signore. Il Signore, infatti, tutti i nomi, quando si dice, che posso dire, che il Salvatore è Dio che salva, no? Il Santo è Dio che è santo. Dunque è Dio che si ricorda, che ha memoria di tutto ciò che è perduto e con il suo amore purifica. Quindi c'è questa, questo legame sempre con Dio, Dio ama, Dio salva, Dio ricorda, Dio purifica, eccetera. È un capo dei pubblicani, quindi è uno conosciuto, beh, non si è capo di un gruppo, vedete, forse l'ambito più meritocratico della società umana è quello dei peccatori. Non si porta avanti un incapace nell'ambito della malavita, no? Non si promuove uno che è incapace di fare qualche cosa. Se è incapace, lo si toglie, non dura a lungo. Quindi, tra virgolette, non sto facendo un'esaltazione della malavita, ma non sono stato io a dirlo. Riprendo una frase detta, credo, da quel giornalista che vive un po' Saviano, dove si parla di carriera meritocratica nella malavita. Se sei capace vai avanti. E Zaccheo è capo, è un uomo capace ed è posto a capo di una congrega di gente che è capace di raccogliere. Guardate, non è facile riscuotere i crediti, Non è facile riscuotere i crediti. Avere a che fare, no? Perché l'altra parte, pur di non pagare, non sempre è veritiera nelle sue esibizioni. Alle volte è vero, non ha niente, altre volte sa nascondere bene. Quindi è una guerra spietata. È ricco. Ed è quanto ricco è pubblicano, sembra escluso dalla salvezza. È difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli. Poi è anche pubblicano ed è escluso secondo la legge. Zaccheo rappresenta per Luca il caso impossibile per eccellenza, il peccatore della peggior specie. Che cosa fa quest'uomo? Versetto 3. Cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. L'evangelista dice, cercava di vedere. In greco il verbo orao. Che è un verbo, ricordate, che non va, almeno in genere, non è usato, anche se non possiamo dire esclusivamente, ma comunque in genere nella scrittura è usato per una visione che vuole andare sotto la superficie, in profondità, vedere la verità delle cose. Ha sentito parlare di Gesù, non è la curiosità di vedere che faccia ha. Vuole, e lo vedremo, no? Incontrare Gesù nella verità di quello che dicono, è Dio in mezzo agli uomini. È questo che vuole incontrare Zaccheo. Lo vedremo alla fine, lo capiremo. Infatti, Zaccheo in un certo senso vuole vivere la beatitudine di vedere, come Gesù dirà, in riferimento, prendete ad esempio il capitolo 10, i versetti 23-24, riguardo al privilegio che i discepoli hanno avuto nello stare con Gesù. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Voi mi vedete ogni giorno, dice Gesù. Forse non vi rendete conto, no? Della beatitudine che vivete, che invece altri supplicano, chiedono di vedere. Mostrami il tuo volto, ha detto Mosè, l'abbiamo ricordato prima. Ma è la preghiera che riecheggia nella scrittura, vedere il volto di Dio, contemplare il suo volto. Anche Erode, al capitolo 9, no? Cercava, dice il testo, di vedere chi? Gesù. Dice, Giovanni l'ho fatto decapitare. Chi è costui del quale sento dire queste cose? Luca 9:9. Ma Erode ha una curiosità di chi gioca con le cose, mentre il desiderio di Zaccheo non ha pretese, è assolutamente povero, ma è autentico, come scopriremo fra poco. Chi era Gesù? Ecco la domanda che preoccupa Zaccheo. Ha sentito parlare, gli sta a cuore vederlo, e non soltanto lo vedrà, ma gli parlerà, lo accoglierà nella sua casa, gli offrirà vitto e alloggio. E come Abramo, che è suo padre, riconoscerà nel suo ospite la visita di Dio, anche lui lo chiamerà Signore e lo tratterà come tale. Lo sentirà dichiararsi figlio dell'uomo e Salvatore. Davvero l'attesa di Zaccheo è colmata ben oltre ogni possibile attesa. Ogni previsione è sconvolta, superata. Ora, Zaccheo, siccome era piccolo di statura, corse avanti e salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Sale su un sicomoro. Beh, io ogni tanto mi ci riprovo a risalire sugli alberi, non salgo più come quando ero giovane, no? Ci si impegna, ci si deve impegnare un po' di più. Forse sarebbe stato più facile per Zaccheo salire su un terrazzo. Le case di allora avevano una scalinata esterna che facilmente dava accesso a un terrazzo, dove poi o c'erano ad asciugare i viveri per l'inverno, no? Oppure un tetto garantiva un'ombra, una frescura, dove si dormiva d'estate, dove si mangiava. O pensate a Pietro che prega in attesa del pranzo, prima di quella visione che poi lo invierà al centurione Cornelio, a Giaffa. Ma Zaccheo non può chiedere agli israeliti che Tartassa, a cui esige le tasse, no? Di salire sul terrazzo. Nessuno lo avrebbe accolto, è un peccatore. Una cosa è pagare le tasse perché lui le esige coperto anche da una schiera di armati, di soldati che con la forza convincono a pagare. Non gli rimane altra scelta che l'albero. E questo funzionario che tenta di salire sull'albero, incurante del ridicolo, un ragazzo che cerca di salire, no? Fa sorridere per vedere l'agilità di questo ragazzo. Una persona, forse non era neanche anziano, ma non è un gesto usuale. Pensate un po', quello che oggi noi consideriamo normale, leggendo alcune testimonianze antiche, nella vita del Medioevo, per esempio, non c'erano tante sedie o suppellettili, no? Come abbiamo oggi. Allora, con molta facilità ci si sedeva a terra, quasi tutti, tranne i nobili, cavalieri e religiosi, no? Vescovi, intendiamo, no? Sedevano su delle panche, su delle sedie, gli altri comodamente si sedevano a terra. Oggi è più difficile fare questo, no? Anche nei nostri gruppi giovanili, per dire, sì, sediamoci a terra, insomma, bisogna giocare un po' sull'entusiasmo, sulla cosa, allora ci si siede, se no uno dice, va a terra, sono le sedie, no? C'è un po' di resistenza. Incurante del ridicolo, mosso da ansia autentica, sale sull'albero. Anche Gesù sale a Gerusalemme per essere elevato sulla croce, l'albero del regno che accoglie tutti. Nell'iconografia questo si ritrova spesso, c'è un'immagine di un albero alle spalle della scena, si trova spesso, quest'albero diventa quello del giardino che poi diventerà la croce, il legno della croce su cui Gesù salirà per manifestare la sua gloria. Versetto 5. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Gesù alza lo sguardo, anablepo, dice. Gesù guarda Zaccheo non dall'alto, ma dal basso. Simbolicamente il peccatore è posto in alto, mentre il santo di Dio si è abbassato nella condizione umana da dove agisce, come non citare Filippesi 2. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo. Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, ad una morte di croce. L'amore è umile. Così, colui che si è fatto il più piccolo di tutti, alza gli occhi verso Zaccheo, che pur essendo piccolo, sta più in alto, come anche tutti i discepoli. Gesù si è abbassato più di tutti per poter servire tutti. Si sembra un gioco di parole, ma in realtà è sostanziale comprendere questo. L'amore fa considerare l'altro superiore a se stesso. Ricordate perché nella scrittura si privilegia il termine agapan, agapao, e non eros, neanche fileo, ma fileo è l'amore di direzione, di amicizia, no? Eros è l'amore letterario, ma è l'amore che possiede, passionale, che vuole l'altro per sé. L'agape invece è l'amore che si dona all'altro, che vuole il bene dell'altro per amore. Gesù, dunque, dice, alza lo sguardo e dice, Zaccheo, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Notate, Gesù chiama per nome quell'uomo salito sull'albero. Beh, come lo conosce? E qui non ci viene detto. Né forse è importante. È importante chiamare per nome. Che significa? È un segno di amicizia. Zaccheo è il terzo che viene chiamato dopo Simone, il fariseo, e Marta. Ricordate, la sorella di Lazzaro. Poi Pietro, Giuda saranno chiamati per nome. Gesù chiama per nome solo chi sta convincendo della sua miseria. Ed è chiamato per nome soltanto da chi è convinto della sua misericordia. E qui non possiamo non fare una breve carrellata di queste situazioni. Capitolo 17, versetto 13. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Ricordate, sono i 10 lebbrosi di qualche domenica fa. Diciotto, trentotto. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È il cieco di Gerico. Capitolo 23, versetto 42. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. È il cosiddetto buon ladrone. Gesù chiama ed è chiamato da chi vive e opera e si lascia guidare dalla misericordia, dall'amore. Da notare ancora che qui troviamo quella che in ambito vocazionale è chiamata la triade vocazionale. Gesù passa, vede, chiama. L'abbiamo trovata nella chiamata dei primi apostoli o di altre chiamate, Simon Pietro, Levi, eccetera. È dunque una chiamata particolare quella che Gesù sta facendo. L'Evangelista non scrive a caso, non sta facendo una cronaca. Lo ripetiamo, lo abbiamo detto altre volte, ma non bisogna ripetere con quella santa monotonia. Gli Evangeli sono scritti con cura. E poi non dimentichiamo che sono ispirati, c'è lo Spirito Santo. E dunque è una chiamata vocazionale quella che Gesù sta facendo. Scendi subito. Da notare l'urgenza, un'urgenza salvifica, oggi. Ricorda altri interventi, altre chiamate, altre corse, no? Per portare il Salvatore, la salvezza a coloro che l'attendono. Semeron, oggi, ripetuto due volte. Qui, ora, la salvezza è ancora attiva per chi, come Zaccheo, accoglie il Signore. C'è un oggi per Zaccheo, ma c'è un oggi anche per noi, che ascoltiamo queste parole. E poi un'espressione forte, compimento delle scritture. Devo fermarmi a casa tua. Bisogna, ritroviamo quel dei. Un'espressione legata alla morte di Gesù negli annunci di passione come compimento delle scritture, qui applicata al suo dimorare con Zaccheo. Da notare anche che il greco meno è il rimanere del Signore, che è poi il dimorare del discepolo nel suo Signore, meneien, no? Come la vigna, il tralcio e la vite. Chi non rimane in me, chi non dimora. E Zaccheo lo accoglie, dice, scese in fretta, lo accolse pieno di gioia. È il gesto fondamentale dell'amore. Dio che accoglie desidera essere accolto. Iupo decomai. Lo ritroviamo qui e in quell'accoglienza in casa da parte di Marta e Maria. Signore e Maestro è accolto Gesù, capitolo 10, versetto 38. In quel ascolto della sua parola, che è poi la parte migliore, e nelle opere che dall'ascolto della parola scaturiscono. Altrove noi troveremo la semplice espressione decomai, con lo stesso significato. Qui c'è quasi, come dire, una selezione, no, nell'accoglienza. Si lega l'accoglienza di Zaccheo a Gesù come quella di Marta e Maria, vita contemplativa, vita attiva, no? Purtroppo quel testo è segnato, no? In questa, ma è l'ascolto e le opere, l'ascolto della parola e le opere. La ritroviamo anche qui, c'è un ascolto e ci sono le opere, che sarà quel restituire quattro volte tanto, quel dare metà, che sono opere. Guardate, mette le mani in tasca Zaccheo, che credo sia la cosa più difficile che l'uomo possa fare. Finché si parla, no, di fare, di agire, di impegnarsi, di, no, stimolare, cioè siamo tutti, però poi quando poi si tratta di mettere la mano in tasca, la cosa è un po'... Ed è pieno di gioia. Kairon, la gioia della salvezza, quella gioia esplosa in cielo, il cui riverbero sulla terra, no? Porta poi, scusate, porta gli uomini in quella salvezza, che è il salire al Signore. Un tema molto caro a Luca. Qui alcuni vedono, e certamente ci sono molti elementi, di quel racconto di Genesi 18, l'ospitalità di Abramo alle querce di Mamre. Vi si ritrova ad esempio la stessa sollecitudine. Zaccheo, come Abramo, si dice, scese in fretta, lo accolse pieno di gioia. Zaccheo, come Abramo, corre, si affretta, così come si affretteranno e agiranno la moglie e il servo. E poi la presenza dell'albero, quercia e sicomoro, alberi sacri. È da notare che i tre uomini del racconto della Genesi sono identificati fin dall'inizio con il Signore. Qual è la reazione di quelli che stanno intorno? Versetto 7. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Una caratteristica di pochi, farisei, scribi, ora è estesa a tutti. Ne è escluso solo il peccatore che ha incontrato il Salvatore. Mormoravano, guardate che è il peccato tremendo dell'incredulità, del rifiuto. La mormorazione nell'Esodo sconvolgerà anche il povero Mosè, che percuoterà due volte la roccia, e bevete, no? Quando viene, abbiamo fame e siamo stanchi, c'è questo popolo che si lagna continuamente. E Mosè che interviene fino a che c'è che cosa proprio. Dunque, bisogna stare attenti, perché questo peccato è un peccato molto grave, quello della mormorazione. Non è, noi spesso diciamo, è il peccato delle donnicciole, no? Di quel sparlare, che poi è fatto da maschi e femmine, non conosce zone franche o limiti. C'è questa mormorazione che è il parlare, il rifiutare, il non vedere, l'accusare. È andato ad alloggiare, dice il testo. Qui sembra che si sottolinei il desiderio di Gesù di restare con Zaccheo, forse pernottando da lui come in una locanda. Qui ritroviamo il verbo cataluo, riposare, un verbo che richiama il luogo della duplice nascita di Gesù, catalima, quella nella carne, quando è presentato agli uomini nella mangiatoia, anche lì ritroviamo lo stesso verbo, capitolo 2, versetto 7, o nello spirito, quando si dona ai discepoli nell'Eucaristia. Ricordate quando invia i due a preparare per la Pasqua? Direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? E troviamo lo stesso verbo. Versetto 8. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Ecco, una vergine, ecco, quell'ecco che precede le scene importanti, belle, di grazia, di salvezza. È la conversione di Zaccheo, una conversione però, non dimentichiamo, di un uomo di denaro, qui non la vogliamo sminuire. Zaccheo che solennemente fa una dichiarazione a Gesù di conversione, ma non una bella dichiarazione di principio, sembra una dichiarazione dei redditi, quello che Zaccheo fa. Potremmo dire che Zaccheo rimane un uomo di denaro nel cuore, anche nella sua conversione, e non paga con parole, ma con denaro, con cifre. Le sue parole sono delle percentuali, quattro volte, metà. Il cambiamento, la conversione, non è cosa di sentimenti, ma di denaro. Il cuore cambia. E il denaro cambia di mano. Egli pronuncia con lo stesso movimento un duplice giudizio: ciò che ha rubato restituirà. Passato e futuro, riuniti in quell'ora. Ciò che aveva fatto in passato lo farà già oggi. Le due cose, no, sono trasformate. Zaccheo si sente assolto, tornato a pieno titolo nel popolo di Dio, ed esprime i suoi propositi nuovi al Signore. Zaccheo è tornato ad essere un ebreo fedele ai precetti severi della legge. Chi ruba ha il sacro dovere davanti al Signore di restituire il maltolto con gli interessi proporzionati. Se avete curiosità, potete, negli appunti ci sono i diversi testi in cui questo viene descritto come fare. Ad esempio, in Esodo 22, al primo versetto, se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro, viene colpito e muore, e non vi è per lui vendetta di sangue, non vi è per lui vendetta di sangue. Quindi, è come dire, ha pagato con la sua vita quello che ha fatto. Altrove, Numeri 5, 5, 7, si parla di restituzione in denaro, più un interesse di quel denaro. E in questo noi, provate ad avere un debito con una banca o con una restituzione, no, di una multa allo Stato o qualsiasi altra tassa non pagata subito, no? Non si paga soltanto quello che non si è dato, sono gli interessi che via via si aggiungono, Quindi questo l'abbiamo imparato bene. Zaccheo va oltre le richieste della legge. Dice: restituisco quattro volte tanto, al massimo poteva essere il doppio, proprio i più esigenti. Zaccheo raddoppia il doppio. E poi dà non la decima, ma la metà dei suoi beni. Guardate, se noi qualche volta l'abbiamo fatto, un po' per gioco, un po' per pio desiderio, no? Noi potremmo rinunciare anche all'otto per mille e guadagnandoci, se ogni fedele, no, desse, ma neanche il 10%, la decima del suo, ma anche l'uno sarebbe sufficiente, se volessimo fare i conti, per tutte quelle opere e quel sostegno, no, di cui la Chiesa ha anche bisogno. E che è bene e giusto che sia frutto dell'amore e non della legge, questo dare. Zaccheo dunque supera qualsiasi, e in quella via potremmo dire che sta portando quasi a donare tutto, come doveva essere la comunità del Libro degli Atti, ricordate? Ognuno non dichiarava suo, ma metteva a disposizione. Barnaba vende il suo campo e pone tutto. Anania e Saffira, ricordate quel tremendo episodio, con le parole dicono di dare tutto, in realtà si tengono una parte. E Pietro gli dice: ma nessuno vi obbligava a darlo. È l'amore, la comunione. Potevate dire: non me ne sento di dare tutto, do solo questo. Sarebbe stato lo stesso. Però volevano fare bella figura. E cadono in un peccato tremendo, della menzogna. Così c'è, come dire, una certa gradualità, no? Da quel dare, qui la tradizione ebraica ha identificato, adesso non ricordo, 10 o 12 stati delle offerte, dell'elemosina, no? Da quello che dà poco e di malavoglia a quello che dà molto, senza sapere a chi e senza far sapere di sé. L'anonimato completo, capite? Chi riceve non sa chi dà, e chi dà non sa a chi riceve. E dà molto. Fino a quel va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Che Gesù non chiede a tutti, che se poi tutti donassero, no, ci troveremmo nel fatto che qualcuno deve pur lavorare per produrre, no? Oppure saremmo in quella situazione in cui tutti producono, no? E ognuno prende soltanto quello che gli è necessario. Ma qui siamo umanamente in un'utopia, no, che non si è mai realizzata. Neanche quando è stata imposta, questo è mai servito. Pensiamo le tante, no, cosiddette democrazie dove ogni città produceva qualcosa che poi doveva dare alle altre ricevendo in cambio quello che gli era necessario. Non ha mai funzionato. Si è sempre innescato poi, no, un traffico sotterraneo di vendite, di compravendite, di guadagni illeciti a scapito di altri. Versetto 9, ci avviamo alla conclusione. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Oggi la salvezza, nella persona di Gesù, il Salvatore, è entrata da Zaccheo. La salvezza per Zaccheo è certa, ma la conseguenza è anche, si estende sui poveri, per quelli che sono stati spogliati. Zaccheo cercava di vedere Gesù e l'azione di Gesù apre anche gli occhi sugli altri. Egli infatti è inviato anche ai suoi fratelli che come lui hanno lo stesso bisogno di essere salvati. Ricordate le parole al momento dell'annuncio della nascita di Gesù? Se voi prendete Luca, capitolo 2, versetto 11. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Così come ancora nelle parole di Gesù al ladrone in croce, capitolo 23, versetto 44, scusate, 43, in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Queste parole sono nella liturgia bizantina cantate alla fine della grande dossologia ogni domenica nel Gloria a Dio nei cieli altissimi. Oggi è venuta al mondo la salvezza, inneggiamo a colui che è risorto dalla tomba e all'autore della nostra vita. Distruggendo infatti con la morte ha dato a noi la sua vittoria e la sua grande misericordia. Accogliamo dunque questa ricchezza che proviene da una chiesa sorella. Gesù dice anche che Zaccheo è figlio di Abramo. Abramo è padre nella fede. Dio infatti può suscitare figli di Abramo dalle pietre, diceva a coloro che orgogliosamente, noi siamo figli di Abramo, non siamo gente qualunque. Perfino il cuore più duro può accogliere il Signore. È sufficiente che sia illuminato per vedere la propria miseria e umile per invocare il nome della misericordia. Vedete come le parabole, i racconti delle domeniche scorse trovano qui, no? Una chiara comprensione, illuminazione. Figlio dell'uomo è il Kyrios, il figlio di Davide, il Cristo, il Signore, che alza gli occhi verso di lui e salvo. Un'identità profonda ancora nascosta ai discepoli, ma chiara a Zaccheo, arci esattore, arci peccatore. Voleva vedere Gesù, ma non in superficie, lo vede chi è realmente. Il Cristo, il Kyrios, quel figlio dell'uomo che è titolo messianico. Venuto, dice il testo, a cercare e salvare ciò che era perduto. Il richiamo è a quelle parabole della misericordia, alla parabola della misericordia, del pastore, della dracma, la pecora perduta, della dracma, del padre misericordioso. Tema centrale nell'Evangelo di Luca. Gesù sta per entrare in Gerusalemme e compie ciò per cui è venuto. Zaccheo è l'antipasto, l'anticipo, la salvezza per tutti, ritenuta impossibile, è donata ad uno al quale era più impossibile, se è possibile dirlo, no? Che a tanti altri. L'amore di Gesù, il suo silenzio, la sua condiscendenza, il suo autoinvito ha sconvolto Zaccheo, che mai sino ad allora si era sentito così amato. È l'amore infatti che salva, un amore che si manifesta dove se ne sente il bisogno, la salvezza che si realizza dove c'è disperazione, la liberazione di Dio che si attua dove qualcuno si accorge di essere oppresso. Ricordate che la libertà non è soltanto quella dalla catena visibile. Lo dirà in altra forma Benedetto nei suoi dialoghi a un suo monaco che orgogliosamente diceva: io vivo nella grotta, no, legato da una catena, non mi posso allontanare. E Benedetto gli scrive dicendo: teniat te catena Christi. Non è la catena di ferro che ti deve tenere legato, no? Ma è l'amore per Cristo che ci lega. Ma ci lega con vincoli di amore, non di oppressione, è il gioco leggero. Questo racconto dunque deve incidere nella nostra vita, metterla in discussione, cioè convertirci. Forse viviamo una chiesa di elite, di gruppi privilegiati, di persone per bene, e ci preoccupiamo poco di coloro che attendono la salvezza consapevoli della loro miseria, della loro povertà. Abbiamo creato luoghi e situazioni privilegiate in cui vorremmo si manifestasse l'amore di Dio, mentre Gesù ha insegnato che l'amore si manifesta nelle case dell'uomo, è necessario cercarle sulla strada, lungo il cammino comune di ogni nostro fratello. E vorrei chiudere con una riflessione di Mounier, che scriveva: oggi, per accostarsi all'angoscia e allo smarrimento del mondo, ci vogliono dei cristiani difficili, dei cristiani che non si lasciano prendere dall'impazienza, che non distribuiscono benedizioni affrettate, ferendo sia la dignità del cristianesimo che la dignità dei non cristiani, che vedono in questo modo di fare un'annessione ingenua o violenta. In vista di una consacrazione futura di tutto l'apporto positivo del mondo moderno, bisogna che i cristiani si familiarizzano con tutto ciò che non è nato da loro, in un lungo processo di accostamento e di scoperta, con un atteggiamento attento, aperto, umile e mai socialmente chiuso. Devono muoversi come un esercito che va a combattere in campo aperto, senza mai perdere il contatto col terreno d'azione, e dialogare con coloro che vogliono raggiungere. Come colui che sedeva alla tavola dei pubblicani e viveva in mezzo ai pescatori del lago di Tiberiade, con grande scandalo dei farisei. Sono parole ormai che hanno i loro anni. Concludiamo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio, che nel tuo Figlio sei venuto a cercare e salvare chi era perduto, rendici degni della tua chiamata. Porta a compimento ogni nostra volontà di bene, perché sappiamo accoglierti con gioia nella nostra casa, per condividere i beni della terra e del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.